Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna, dedicato ai classici. Una selezione dalla rassegna omonima, promossa e organizzata dal Centro Studi La Permanenza del Classico. Ascolteremo oggi Enzo Bianchi in una lezione dal titolo Vere edilizie, la vera ricchezza. La lezione si è tenuta il 28 maggio del 2009, in occasione della rassegna Regina Pecunia, i classici, ottava edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Buon ascolto!
Nei brani scelti, la vera ricchezza è il lavoro, la condivisione, la generosità verso il povero, gli ideali cristiani, l'imitazione del Cristo. La vera ricchezza non è mai il denaro, cioè la pecunia cui Agostino, in una superba predica nella sua Ippona, dalle vesti di un'amante volubile e spietata, e che solo nel dono al povero può diventare strumento di salvezza. Ma nel desiderio di accumularla si annida invece la perdizione del ricco e la continua volatilità della ricchezza che fugge a chi la possiede. Scrive Agostino: la moneta è tonda, rotola, se ne va. Occorre legarla acquistando un immobile. E così vogliono legare il proprio denaro comprandosi una villa. Ma là dove hai legato il tuo denaro, non puoi legare la tua vita che ti sarà chiesta indietro. Non avrai dunque la villa e la villa non avrà te. Questo Agostino. Appare questa una sorta di fantasiosa anticipazione della teoria keynesiana dell'accumulazione e dell'amore per il denaro che riflettono ad un tempo il motore del capitalismo e la pulsione di morte che l'accompagna. E come non trovare in Agostino anche un indice, un'orma, una traccia dell'inizio della terribile odierna bolla finanziaria che ha avuto origine negli Stati Uniti dai derivati dei subprime mortgages, dei mutui ipotecari, dove il passaggio del denaro nell'immobile e dall'immobile al denaro ha finito per distruggere e l'immobile e il denaro. Commenterebbe Agostino: non avrai dunque la villa e la villa non avrà te. Quale che sia la vera ricchezza, il denaro, per quanto sarcasticamente dileggiato nella sua finta funzione di strumento di scambio neutro anche nel mondo classico, assume spesso una definizione o forse addirittura una connotazione estremamente ambigua. Dalla regina pecunia oraziana, che ti dà moglie con dote, credito, amici, nobiltà e bellezza, nascerà poi nella prima satira di Giovenale la pecunia, una divinità senza tempio ma venerata come le altre, perché santissima divitiarum maiestas, divina è la maestà della ricchezza. Dunque da regina pecunia a divina pecunia. Il collegamento del denaro con la divinità diventa sempre più simbolico. Il denaro assume un valore che rende così l'uomo simile a Dio, e in ciò consiste soprattutto il significato psicologico profondo della sua accumulazione per liberare la pulsione di morte e credere nella immortalità dell'uomo. Il denaro, tuttavia, è pur sempre e rimane un mezzo di scambio che elimina l'inefficienza della permuta, facilita valutazioni, calcoli e trasferimento. Non solo, ma come riserva di valore costituisce il collegamento fra il presente e il futuro. La capacità delle sue proiezioni è legata alla sua duttilità e straordinaria metamorfosi. La pecunia che si materializzava nel bestiame, ma che in Europa venne anche a significare la terra, ha dunque una sua storia estremamente variegata, che fu poi soppiantata dai metalli, oggetti molto più adatti a facilitare gli scambi nel tempo e nello spazio. Ma è sicuramente l'oro che col tempo assume il maggior significato simbolico di forma della vera ricchezza. Mi basterà forse appena ricordare la leggenda del re Mida. Questi, per aver restituito Sileno a Dioniso, chiese al dio come ricompensa di poter trasformare in oro tutto ciò che toccava. E così fu, anche per il cibo che doveva sostenerlo e che, trasformandosi in oro, rischiava di vederlo morire di fame. Rivoltosi di nuovo a Dioniso per essere liberato da questo sinistro destino di morte, fu salvato dal suggerimento di gettarsi nel fiume dove l'oro veniva sciolto in piccole lamine. Tant'è che Remida poté sopravvivere, ma Remida, i rentier e l'accumulazione del denaro hanno avuto già un lucido esame da parte di uno dei più grandi economisti del secolo scorso, John Maynard Keynes, e il discorso col paragone con Remida potrebbe forse oggi proseguire nella cronaca dell'odierna crisi finanziaria, coi bonus, le stock option, magari retrodatate, dei banchieri e dei grandi managers, solo oggi oggetto di riprovazione generale. Ma l'oro ha tuttavia ancora una più fulgida storia di questo. Infatti, sostituito dalle banconote, col gold standard, con lo standard oro, costituisce l'unica garanzia di convertibilità della banconota e di equilibrio nel commercio internazionale, nel maggior sviluppo del sistema capitalista del secolo scorso. Storia fulgida comunque, perché data addirittura dalla Bibbia, dall'Esodo e in fondo dall'origine dei principi della morale cristiana, cioè dalle 12 tavole. Ebbene, quando Mosè tarda a scendere dal monte Sinai, Aronne fa togliere i pendenti d'oro che le donne hanno agli occhi e li fonde in una forma di vitello che il popolo di Israele incomincia ad adorare. Ecco la divina pecunia ben prima di Giovenale. E solo quando Mosè ritorna con le tavole della legge scolpite da Dio sulla pietra, che questa viene spezzata ai piedi della montagna, che il vitello d'oro verrà bruciato nel fuoco e ridotto in polvere. Dio poi riscriverà su pietra le tavole. Alla deificazione dell'oro come simbolo della vera ricchezza, sinonimo ultimo del denaro e nello stesso tempo assicurazione contro la morte, una sorta di eternità garantita, corrisponde la deificazione dell'uomo che lo accumula. Nei manoscritti economico-filosofici del 1844, Carlo Marx, con un brano che per la sua valenza esplicativa vale la pena di citare testualmente, scriveva: ciò che mediante il denaro io posso pagare, ciò che il denaro può comprare, quello sono io stesso. Ciò che io sono e posso non è quindi affatto determinato dalla mia individualità. Io sono brutto, ma posso comprarmi la più bella fra le donne. Quindi io non sono brutto. Il denaro è il bene supremo e quindi il suo possesso è buono. Il passaggio dalla regina pecunia di Orazio alla divina pecunia di Giovenale ha in questo modo concluso il suo ciclo fino al limite estremo. La dematerializzazione della moneta, che inizia in verità con l'introduzione delle banconote in Cina nel VII secolo, avrebbe dovuto por fine a queste mistificazioni. Le banconote sono pezzi di carta, il cui valore intrinseco è pari a zero, e sono solo promesse di pagamento non diverse dalle tavolette d'argilla di 4 millenni fa trovate a Babilonia. L'assoluta dematerializzazione della moneta dovrebbe aver tolto qualsivoglia razionalità all'accumulazione del denaro, soprattutto oggi che la moneta è diventata puramente virtuale e le banche hanno trasformato la pecunia in conti dei quali è spesso traccia solo negli strumenti elettronici. La virgiliana Auris Sacra Fames dovrebbe essere sparita da secoli. Invece non è proprio così. L'oro ricompare come ancora di riserva del denaro creato dalle banche, sicché le banconote potevano essere presentate e scambiate con una quantità d'oro in un rapporto prestabilito. È il gold standard che, come ho detto, accompagna lo sviluppo capitalistico del secolo scorso, con qualche effetto in verità di stabilizzazione nelle politiche monetarie dei governi, ma che già nel 1924 John Maynard Keynes bollerà come barbarous relic, reliquia barbarica. Resisterà tuttavia fino al 15 agosto del 1971, quando il presidente degli Stati Uniti d'America, Nixon, ne decreterà la mesta fine, impedendo ogni possibilità di scambio del denaro con l'oro. È così forse finito l'oro, ma non la Sacra Fames. Anzi, questa è divenuta ancora più divorante per essere sostituita dal desiderio morboso della liquidità. Ed è in questa ricerca disperata della liquidità che si concreta l'aspetto autodistruttivo della ricchezza del capitalismo quale economia monetaria di produzione, dalla moneta alla produzione del bene per ricavare ancora moneta. Nummus non pari nummos, aveva decretato San Tommaso d'Aquino. Il denaro non produce denari. È rinnegando questo principio che si è confusa la vera ricchezza col desiderio morboso di liquidità. La liquidità ad ogni costo, anche prodotta dalla stessa liquidità. La moneta è allora diventata da strumento fine a se stessa e si moltiplica nell'imbroglio di una partenogenesi che ha ora creato una gigantesca bolla speculativa con filiazioni di strumenti finanziari derivati, creati solo dal denaro e dalla speranza della sua automoltiplicazione, ma che con questo sortilegio ha portato poi all'odierna catastrofe finanziaria. Il denaro che crea denaro garantisce forse contro la pulsione di morte, canalizza le aggressività, fa del ricco un alchimista come Remida, ma si autodistrugge. Così è stato immortalato nella suprema contraddittorietà dell'alchimia da un grande poeta, Charles Baudelaire. Tu me rends l'égal de Midas, le plus triste des alchimistes. Par toi, je change l'or en fer et le paradis en enfer. In una delle più belle poesie dei Fleurs du Mal, Alchimie de la douleur. L'interesse composto che ci assicura contro il futuro e ci spinge verso il desiderio morboso di liquidità, garanzia di ricchezza, in verità contro la morte, ha il suo ultimo capolavoro nella ricchezza non più creata dal denaro posseduto che si riproduce nell'interesse, ma creata dal debito. Ma il debito deve essere ripagato e l'economia degli ultimi 20 anni è stata basata sul presupposto che ha negato questo principio. Le tecniche sofisticate del capitalismo finanziario hanno invece trasformato il debito in uno strumento di creazione di ricchezza della quale tutti avrebbero potuto godere. È così iniziata l'età del leverage, del cosiddetto leverage, e sulla leva finanziaria hanno operato nell'opacità totale banche, fondi d'ogni tipo, enti finanziari di ogni forma, istituzioni pubbliche e private. Non si investiva più col proprio denaro, ma col denaro preso a prestito, sicché per essere alla fine finanziariamente adempienti e poter ripagare interessi e il debito, il modello economico esigeva un continuo aumento dei prezzi e una continua rivalutazione del capitale investito. Ma la catena si è spezzata, ad incominciare dai beni immobili, quelli che ho citato, ricordando Agostino, la cui trasformazione in beni mobili, strumenti finanziari, derivati e strumenti di quel genere, non ha più retto la continua autorivalutazione e l'autodistruzione è finita nella deriva economica di una civiltà colpita dalla nevrosi del denaro, la quale, secondo un'asserzione perfetta di Keynes, distrugge la bellezza del paesaggio perché gli splendori della natura non hanno alcun valore economico e siamo capaci di spegnere il sole e le stelle perché non pagano dividendi. Questo è Keynes. Insomma, anche in chiave più attuale, potremmo dire che i debiti debbono essere ripagati nei confronti di tutti, anche del pianeta Terra, soggetto di indiscriminato sfruttamento, e non vorrei a questo punto che il sole e le stelle si spegnessero solo perché non pagano dividendi, in quanto almeno il sole è un'energia alternativa e pronto a fornirla, ma invece perché sono stati offuscati dagli ossidi di carbonio e dai vari gas serra. La partenogenesi del denaro dal debito porta, quanto è vero che ha portato, all'autodistruzione, come la favola di Remida ha dimostrato. D'altra parte, Sigmund Freud aveva spiegato nel Disagio della civiltà del 1930, cioè in piena crisi, dalla grande crisi monetaria che ci fu nel 30, nel 29, 30 e negli anni seguenti, scriveva che gli uomini hanno adesso esteso talmente il proprio potere sulle forze naturali che giovandosi di esse sarebbe facile sterminarsi a vicenda fino all'ultimo uomo. Lo sanno, donde buona parte della loro presente inquietudine, infelicità e apprensione. E ora c'è da aspettarsi che l'altra delle due potenze celesti, l'Eros Eterno, farà uno sforzo per affermarsi nella lotta con il suo avversario parimenti immortale, Thanatos, la morte. Ma chi può vedere o prevedere se avrà successo e quale sarà l'esito? Questo Freud. Quasi 80 anni sono passati e l'inquietante domanda, ripresa da ultimo da René Girard, sia pure in modo diversi, in Achevé Clausewitz, è ancora senza risposta. Ed era stato lo stesso Freud, fin dal 1908, a dare una dimensione simbolica al denaro, associandolo al potere, alla sessualità, alla morte, attribuendogli un deciso carattere fecale. Da qui la definizione di carattere sadico-anale della personalità di Remida. Il principio dunque di Tommaso d'Aquino, numus non pari numus, pur con qualche aggiustamento, deve essere ancora il punto di partenza da cui bisogna in qualche modo iniziare. Sarebbe allora il tempo di rovesciare la centralità del problema economico, spostandola dal capitale al lavoro. E finalmente scoprire che la vera ricchezza delle nazioni non è fissata dal denaro e dagli interessi del mercato, prodotti con le più spericolate operazioni che la fantasia degli operatori inventa, ma è fondata soprattutto sul lavoro, inteso questo nell'ampio senso di attività umana, di capacità dell'uomo di apprendere e applicare le sue conoscenze ai procedimenti di produzione e di consumo. La giustizia sociale vorrebbe allora che il prodotto del denaro, cioè l'interesse, fosse commisurato, semmai, alla produttività del lavoro così inteso e non al mercato d'azzardo. Invece il denaro è diventato l'oggetto stesso dei mercati dell'investimento. Il feticcio della liquidità è così risultato il più antisociale dei programmi di investimento delle istituzioni finanziarie, dove ciò che deve creare ricchezza è solo la liquidità. Questo è accaduto non tanto e non solo perché avidità e stupidità dei singoli abbiano avuto il sopravvento, ma perché avidità e irrazionalità sono state teorizzate e poste alla base di un sistema che si sta degradando. Le sciocchezze e la paura vanno di pari passo nella quotidianità di oggi e di allora. La globalizzazione economica comporta ora una riflessione che coloro che governano un mondo nel rischio totale trovino accordi per evitare la disparità di ricchezza fra i singoli e fra i paesi ed una caotica ma generalizzata conflittualità distruttiva secondo i fondamentali principi della teoria della giustizia di un grande filosofo, John Rawls, e in modo particolare il suo principio di differenza, in base al quale se si fa migliorare la situazione dei più svantaggiati, singoli o stati che essi siano, migliora la situazione generale di tutti. Nell'usare una metafora che ho già più volte adottato, la fenice dello sviluppo economico contemporaneo sta bruciando nel suo letto di arbusti che si è costruita. La nuova fenice che risorgerà dalle ceneri di quel giaciglio dovrà sia in Occidente sia in Oriente nascere da radicali riforme istituzionali. E la stessa ormai inevitabile globalizzazione dovrà abbandonare i principi del supercapitalismo formulati da Robert Reich per porre alla sua base accordi che privilegiano i diritti dei cittadini e dei più svantaggiati. Essa non potrà allora che essere basata sulle libertà, sulla trasparenza e regolamentazione dei mercati, ma soprattutto su uno stato giuridico dettato dal diritto cosmopolitico di Emanuele Kant. Non è dunque il diritto cosmopolitico che può soggiacere alla forza del denaro, che invece comprime la libertà. Solo nell'utopia di Tommaso il Moro e attraverso Per la pace perpetua di Kant si può forse realizzare il sogno di una vera ricchezza. Ed è proprio una grande crisi, come quella che l'umanità sta in questo momento attraversando con forti tinte escatologiche, che può unire i popoli della terra in un disegno che può apparire utopistico. Eppure il disegno può diventare meno utopistico se gli stati riusciranno a creare un consenso generale intorno a principi di base che obbediscono alle linee che ho sopra tracciato in una sorta di dimensione di un nuovo contratto sociale. E chiuderei ricordando ancora l'ultima frase della teoria generale di John Maynard Keynes, il quale ha scritto, ed è molto importante che io chiuda con queste sue parole, e cioè presto o tardi, non sono gli interessi consolidati, ma sono le idee che possono essere pericolose nel bene o nel male. Grazie.
Avete ascoltato Vere Divizie, la vera ricchezza. Lezione tenuta da Enzo Bianchi il 28 maggio del 2009 in occasione della rassegna Regina Pecunia, i classici, ottava edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.